Прям збок бандритних вісти.
Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Večeri se tope, kukala na matina, euro.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti alla nuova puntata dell'Urlo dei Balcani qui su Radio Wombat. Il buon Tuco che vi dà un saluto, vi ricordo le frequenze in onde medie 13.59 dove trasmettiamo, se no appunto online, potete scriverci a posta@wombat.insiberia.net per tutto quello che volete dirci o non dirci. Parleremo di svariate questioni oggi, qualche aggiornamento qua e là, quindi restate connessi qui su Radio Wombat. Questo è l'Urlo dei Balcani, pezzaccio e poi partiamo a bomba. Wombat! We'll be right back. Ed eccoci qua, per chi fosse, si fosse appena collegato, questo è l'Uro dei Balcani. Appunto, un saluto da Buontuco. Partiamo subito con le notizie di oggi. Partiamo con notizie a carattere economico, perché la Fed, appunto, ha i tassi, le crisi, insomma, sta aumentando i tassi di interesse, diciamo, no? Il continuo aumento, appunto, dei tassi di interesse da parte della Fed, seguito a ruota dalla BCE, sta avendo conseguenze catastrofiche, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ciò ha spinto i capitali a lasciare questi paesi e ha deprezzato le loro valute rispetto al dollaro. Abbiamo parlato a lungo della famosa dittatura del dollaro, che alcuni paesi stanno cercando di combattere in questo momento storico. Ovvia conseguenza è l'aumento dei prezzi della commodity, del costo delle importazioni, anche dei beni di sussistenza. Inoltre l'enorme crescita del costo del debito li ha resi incapaci di far fronte al pagamento degli interessi. Si aggiunge una specifica situazione della Cina, e oltre agli effetti economici della pandemia, le sanzioni imposte a Pechino non colpiscono solo la Cina, bensì anche quei paesi connessi alla sua catena di approvvigionamenti. Le merci cinesi che vanno nel resto del mondo non sono prodotte esclusivamente in Cina, ma soprattutto nei paesi dell'Asia e dell'Africa che fanno parte della sua filiera produttiva. Il World Economic Outlook del gennaio 2023 della FMI stima che il 15% dei paesi a basso reddito sia in difficoltà debitoria, con un altro 45% sia ad alto rischio di sofferenza, e il 25% dell'economia dei mercati emergenti sia anch'esso ad alto rischio. L'ultimo rapporto della Banca Mondiale rileva che alla fine del 2024 il PIL dei paesi emergenti e di quelli in via di sviluppo resterebbe del 6% sotto di quello registrato prima della pandemia, quindi 6% rispetto al pre-pandemico. Per loro si prevedono un lungo periodo di debiti crescenti e pochi investimenti. I capitali infatti saranno assorbiti dalle economie avanzate, a loro volta colpite da tassi e debiti alti. Per 37 paesi poveri la situazione sarà molto peggiore. Nell'Africa subsahariana si stima un aumento del tasso di povertà assoluto nel 2023-2024. Il vero problema, soprattutto per noi occidentali, è che si prendono iniziative prettamente geopolitica legata alla sicurezza e alla forza militare, spesso senza valutarne le conseguenze economiche e sociali in altre parti del mondo. Gli effetti impattano i paesi geograficamente lontani, ma poi si riverberano appunto in casa nostra. Di solito, quando i governi sono costretti a ridurre i bilanci, tagliano le spese sociali. Ciò porta all'instabilità politica e a rivolte popolari. Globalmente siamo di fronte a delle situazioni peggiori di quanto sperimentato a cavallo del primo decennio di questo secolo, quando le speculazioni sui beni alimentari mischiate all'inflazione portarono a quello che furono ciò che portò alle famose primavere arabe. Il Libano, ad esempio, sta affrontando ciò che la Banca Mondiale ha descritto come tra le crisi più gravi a livello globale dalla metà del XIX secolo. Dal 2019 la moneta ha perso il 98% del suo valore. In Iraq le proteste sono scoppiate a Baghdad per il crollo del dinaro, la valuta irachena. In Egitto il valore della sterlina egiziana in un anno si è dimezzato, mentre i prezzi sono aumentati. L'anno scorso lo Sri Lanka, nel mezzo di rivolte sociali, è stato inadempiente per la prima volta nella sua storia. Oggi le autorità hanno aumentato il prezzo dell'elettricità del 66% nel tentativo di ottenere un salvataggio dalla FMI. Il Pakistan sta affrontando la sua peggiore crisi economica con mancanza di gas, interruzioni di corrente e aumento dei prezzi. In Argentina l'inflazione ha raggiunto di nuovo quasi il 100% su base annua. Alti tassi e inflazioni sono un mix esplosivo. Il caso dell'Argentina è emblematico, dove il tasso della banca centrale è salito dal 35% al 75%. Quando era al 35% la pensione media era di $450 al mese, oggi è di 150, per capire un po' questo effetto. L'aumento del tasso di interesse della Fed ha spinto anche quello della Banca Centrale del Brasile dal 10,7 al 13,75. In Messico il tasso di interesse è quasi raddoppiato, passando dal 6 all'11,25. Il tasso in Nigeria invece è aumentato dall'11,5 al 17,5, portando l'inflazione con un'inflazione al 22%. Insomma, questi sono un po' di numeri per farsi un'idea. Il mondo sta pagando un altissimo prezzo. Le cause sono la quiescenza della Fed di fronte a una finanza aggressiva, i suoi errori di valutazione e i suoi mancati interventi. Non è un caso che, come per la cecità dimostrata alla vigilia della grande crisi finanziaria del 2008, che partì dagli Stati Uniti, oggi fino all'ultimo non si muovono fino all'ultimo minuto. La Fed ha continuato a ripetere che l'inflazione era transitoria. Tutto è transitorio, ma il problema è la durata della transizione e le sue conseguenze. In Europa non c'è da stare tranquilli, la BCE ha sempre dimostrato la sua straordinaria indipendenza, ma ripetendo qualche mese dopo gli stessi errori della Fed. Quindi, insomma, i giornali, insomma, nel mainstream si parla di un'economia, un giorno riprende, un giorno no, però fatto sta che in questo sistema di globalizzazione l'aumento dei tassi di interesse, unito a tanti altri fattori, non solo a questo, ma è un fattore importante, sta portando una grave crisi economica in tanti paesi in via di sviluppo o appunto del terzo mondo, e questo porta a rivolte e instabilità che fanno gioco spesso all'Occidente, però in questo momento è preoccupato su altro. In tutto ciò, da sottolineare, visto che abbiamo parlato dell'Argentina, una notizia su di essa: 30 anni dalla guerra delle Falkland, cioè le Malvinas, las Malvinas in argentino, e a 7 dal patto Foradori-Duncan, il ministro degli esteri argentino Santiago Cafier ha comunicato in occasione del G20 tenutosi in India al collega britannico James Cleverly la decisione di recedere dalla cooperazione per l'arcipelago. L'accordo prevedeva l'interazione in alcuni settori, tra cui trasporti e quello economico, una strategia adottata per prevenire tensioni in un territorio conteso e ricco di risorse, tra cui il petrolio e la pesca. Sostanzialmente l'Argentina ha ricusato l'accordo in quanto contrario alla rivendicazione di sovranità sulle isole del governo guidato dal presidente Fernandez, mentre da Londra è stato rimarcato con un comunicato diffuso via Twitter che le isole Falkland sono britanniche. La popolazione dell'isola ha diritto di decidere il proprio avvenire ed ha scelto di rimanere territorio d'oltremare autogovernato dal Regno Unito. La guerra di 30 anni fa provocò poco più di 900 morti, perché comunque l'esercito argentino era molto esiguo, però se non sbaglio c'era la Thatcher, mandò proprio tutta la flotta, una guerra un po' ridicola, tra virgolette, nel senso che non c'era, cioè, non era una minaccia così alta l'Argentina. Comunque, ora il rischio è di un'escalation che possa sfociare in un nuovo conflitto. Poi è chiaro che da qui al conflitto ce ne corre, però ormai oggigiorno è difficile capire cosa accadrà. Notizia invece dalla Turchia, perché c'è il nuovo sfidante, quello che sfiderà Erdogan, che sarà il leader dell'opposizione Kılıçdaroğlu, e non ne abbiamo parlato? Poi non so, mi ricordo se l'abbiamo parlato o non abbiamo parlato, ma e non l'ex sindaco di Istanbul. Il principale sfidante, appunto, sarà il 14 maggio, quindi manca poco. Sarà il leader dell'opposizione turca Kemal Kılıçdaroğlu, che è stato nominato dopo giorni di accesi dibattiti nell'alleanza a 6. Il blocco si è frantumato dopo che il leader del partito di destra, Iyi Meral Akşener, ha avvertito che il candidato congiunto potrebbe rischiare di perdere le elezioni. Così solo 5 partiti della coalizione di opposizione si sono accordati sulla nomina, che ha anche il sostegno di diversi sindaci del paese. Egli guida il principale partito laico di opposizione, che è il CHP, Partito Popolare Repubblicano di Centrosinistra. Negli ultimi 13 anni alla guida, appunto, di questo partito non è riuscito a vincere le elezioni nazionali. Il CHP è stato creato dal fondatore della Turchia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, ed è il partito politico più antico del paese, sebbene sia rimasto senza potere a livello centrale dagli anni 90. Kılıçdaroğlu potrebbe trarre vantaggio da anni di crisi economica e inflazione in aumento, nonché dalla risposta difficoltosa ai devastanti terremoti nel mese scorso nel sud del paese, che hanno ucciso più di 46.000 persone e hanno suscitato critiche per i ritardi nei soccorsi, non solo, anche sulla pratica discriminatoria di costruzioni, insomma, pessime, che sono state proprio incentivate dal governo negli anni passati. Eppure non pochi dubitano che possa sconfiggere Erdogan, il cui carisma elettorale lo ha aiutato a ottenere più di una dozzina di vittorie elettorali. Inoltre Erdogan è il presidente che è riuscito a trasformare in un ventennio la Turchia in una delle principali economie di mercato emergenti, con molta aggressività, inserendosi in contesti come l'Armenia e l'Azerbaigian in Africa. Quindi, insomma, non una roba così, un maghetto, ecco. Ci sono delle ragioni con questa aggressività, soprattutto in politica estera. ha affermato appunto il leader del CHP che anche i leader degli altri 5 partiti di opposizione ricopriranno il ruolo di vicepresidenti, potrebbero sostenere alle elezioni presidenziali anche l'HDP, Partito Democratico del Popolo, la formazione curda della Turchia, quindi anche il partito turco potrebbe, il cui leader è in carcere, potrebbe sostenere il nuovo leader dell'opposizione turca. Staremo a vedere, speriamo che l'odiato Erdogan crolli finalmente. Mentre qui abbiamo fatto, vediamo se c'era qualcosa, ecco appunto, volevo rimanere connesso, visto che parliamo di Turchia, all'Armenia e all'Azerbaigian. Fondamentalmente è partita il 20 febbraio la missione dell'Unione Europea, che avevamo detto che poteva partire per il monitoraggio del confine, appunto, dove ci sono le manifestazioni e il blocco, e ha aperto il suo quartier generale nella città meridionale di Yeghenyazor. Il monitoraggio, realizzato da civili, sarà realizzato da personale distaccato da vari stati membri dell'Unione Europea, tra cui Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Svezia. Il personale esclusivamente civile dell'EUMA, così chiamata questa commissione, sarà di circa 100 persone in totale, di cui circa 50 osservatori disarmati, ha annunciato appunto il 20 febbraio il Consiglio Europeo dell'Unione in un comunicato. La missione ha avviato immediatamente il suo lavoro di monitoraggio al confine. L'EUMA contribuirà alla sicurezza della popolazione, rafforzerà la fiducia sul territorio e sosterrà gli sforzi dell'Unione Europea nel processo di pace fra i due paesi. Questo dice Borrell. Tuttavia, nonostante il precedente, appunto, l'EMA continuerà in forma ampliata e biennale il lavoro di un precedente missione di monitoraggio, che era l'EUMCAP, in Armenia, composto da 40 persone a durata di 2 mesi. Contribuirà alla stabilità e alla pace nella regione, ha annunciato appunto Nikol Pashinyan, dopo un incontro con Stefano Tomat, comandante delle operazioni civili del Servizio Europeo dell'azienda per l'azione esterna. Tuttavia, nonostante il precedente, alcuni media armeni hanno riportato la notizia in modo impreciso, arrivando addirittura ad affermare che mentre 50 dei 100 membri del personale saranno osservatori disarmati, i restanti 50 potrebbero portare armi. Altri rapporti parlavano erroneamente di 100 osservatori e non di 50, mentre un altro ancora si riferiva addirittura all'EMA come una forza di terra dell'Unione Europea. Nessuna di queste affermazioni era corretta, tuttavia, e tutte erano potenzialmente dannose per la missione prima ancora che fosse stata operativa per un giorno intero. In tutta onestà, il fraintendimento potrebbe essere legato alla presenza di gendarmi e agenti di polizia distaccati della Francia e della Germania, evidenziato come per l'Unione Europea non sarà facile gestire le aspettative locali per la missione. In qualità di osservatori non sono più poliziotti, anche se nel caso dell'EUM Georgia alcuni poliziotti distaccati hanno deciso di indossare le loro uniformi, ma sono sempre disarmati, ok? Quindi è questo il fraintendimento che c'è stato. Comunque si sarebbe potuto evitare tale confusione, tutt'al più in caso, dalla fine del 2008 l'Unione Europea gestisce anche un'altra missione civile disarmata della politica di sicurezza e di difesa comune, che è il PSDC nella regione, è sempre lì nella regione. La missione di monitoraggio dell'Unione Europea EUM, che monitora i confini amministrativi della Georgia con le repubbliche separatiste di Abkhazia e Ossetia del Sud dopo la guerra dell'agosto del 2008. Quindi c'era già una missione di osservazione europea non armata da prendere come esempio per dire no, guarda, state sbagliando. Comunque il capo missione dell'EUMA sarà un altro agente di polizia, Markus Ritter, capo del quartier generale della polizia federale tedesca a Stoccarda ed ex capo della missione consultiva dell'Unione Europea in Iraq. La missione pattuglierà solo lungo i confini dell'Armenia con l'Azerbaigian e il Nakhichevan. Non potrà monitorare all'interno del territorio dell'Azerbaigian, incluso il Karabakh. Tuttavia a Baku sono state sollevate preoccupazioni. A differenza della precedente versione temporanea della missione, non esiste un programma di pace chiaro e nessun coordinamento con l'Azerbaigian. Questo lo afferma l'analista del centro di ricerca Top Chubasov, Mahamad Mammadov. Potrebbe danneggiare l'immagine dell'Unione Europea come intermediario equidistante nella regione e Baku è molto preoccupata di perdere il canale di mediazione dell'Unione Europea, scelta preferita per una serie di motivi, perché lo sappiamo, la Russia poi alla fine sta dalla parte dell'Armenia, comunque ha un trattato e quindi non piace. La Turchia in questo momento non è attiva per colpa del grandissimo e devastante terremoto e quindi c'è un po' di preoccupazione da parte dell'Azerbaigian. Se si invia una missione solo dalla parte armena senza il consenso di Baku, si potrebbe creare un'impressione sbagliata. Baku potrebbe vederla come un segno di ostilità, addirittura. Questo lo riporta l'International Crisis Group, citando un anonimo funzionario dell'Unione Europea. Il dispiegamento della missione dell'Unione Europea in Armenia dovrebbe tenere conto dei legittimi interessi dell'Azerbaigian e delle sue attività. Non dovrebbe minare la fiducia reciproca. Questo lo dice il ministro degli affari esteri dell'Azerbaigian. Preoccupazioni sono state sollevate anche dagli analisti armeni. Il direttore del Centro per gli Studi Strategici, Politici ed Economici di Yerevan, Benjamin Pogosian, ha avvertito che il dispiegamento sul terreno non può escludere nuove violenze, ma semplicemente riduce il rischio che si verifichino. Inoltre ha affermato, pubblicamente, l'Armenia non dovrebbe considerare l'EUMA come una scusa per ritardare l'avanzamento dei negoziati. Anche la Russia ha espresso preoccupazione per la presenza di un nuovo attore nella sicurezza della regione, in particolare sul suolo del tradizionale alleato. Vediamo in questi tentativi uno sfondo prettamente geopolitico che è lontano dagli interessi di una reale normalizzazione della relazione nel Transcaucaso. Questo lo afferma Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo. Si sta facendo di tutto per estromettere la Russia dalla regione e indebolire il suo ruolo storico di principale garante della sicurezza. Forse in risposta, al giorno seguente, un altro legislatore del governo, Ike Konyayar, ha detto all'ufficio di Yerevan che l'Armenia sarebbe anche pronta ad accettare una missione di monitoraggio dell'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, il CSTO, guidato da Mosca. Quindi dice, mandate anche ai vostri, se non vi torna. Tuttavia, ha aggiunto, ciò potrebbe accadere solo se il CSTO definisse chiaramente dove si trovano i confini dell'Armenia, motivo iniziale per cui Pashinyan ha rifiutato tale missione all'inizio di questo mese. È probabile che tali preoccupazioni vengano nuovamente sollevate sia da Baku che da Mosca durante i 2 anni di mandato dell'EUMA. Varie preoccupazioni. È troppo presto per dire quanto successo avrà questo monitoraggio, ma molti analisti ritengono che potrebbe contribuire alla pace e alla stabilità sul confine tra Armenia e Azerbaijan. Alcuni, come Poshgosian, tuttavia, avvertono che se non accompagnati da un'autentica ripresa del processo di Bruxelles, tali sforzi potrebbero portare addirittura ad un aumento della rivalità regionale nel Caucaso meridionale. Cioè, se non basta qualcuno, un testimone lì che con la sua presenza eviti delle violenze che poi magari possono essere nascoste o mistificate, ma dice, quindi va bene, bene, l'avete fatti venire, però bisogna anche mandare avanti il processo di pace che non sta funzionando. Anzi, l'altra notizia, appunto sempre legato a questa contrapposizione, è che la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA il 22 febbraio ha emesso alcune sentenze inerenti ai rapporti fra i due paesi. Entrambi i paesi hanno fatto ricorso alla Corte dopo il conflitto del 2020 e più di recente dopo gli scontri del settembre 2022 e il blocco del corridoio di Lanchin. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha inviato, alla fine dello scorso anno, una lettera al governo dell'Azerbaigian su violazioni dei diritti umani e crimini di guerra. Si ricorda che erano girati anche sul web filmati che documentavano casi di torture di prigionieri di guerra sia nel 2020 che negli scontri del settembre del 22. In particolare aveva causato oltraggio alla sorte di Anusha Apetian, soldatessa armena in cui il corpo era stato violato, smembrato e profanato a Yermuk. Il governo dell'Azerbaigian si era impegnato a svolgere un'indagine relativa alle varie prove che stavano emergendo, ma il 2022 si è concluso con un nulla di fatto, chiaramente. Ci raccontavano che c'erano proprio i mercenari turchi con le scimitarre date loro proprio per portare le teste di chi uccidevano. E sembra una notizia che fosse vera. Il Ministero degli Esteri armeno ha sottolineato come nel febbraio del 2023 non sia ancora pervenuta nessuna risposta alla lettera di sollecito dell'ONU. Yerevan continua inoltre a esercitare pressioni anche per la sorte dei prigionieri di guerra che si troverebbero ancora in mano a Zera e di quanti risultano ancora scomparsi dagli scontri del 2022 e dalla guerra dei 44 giorni nel 2020. Al Ministero degli Esteri armeno ha risposto il portavoce di quello a Zero che ha accusato la controparte di ipocrisia data la lunga storia di violazioni commesse nel trentennio che separa la prima e la seconda guerra del Nagorno-Karabakh e ha confermato che Baku sta investigando su casi di crimini. Dopo la guerra del 2020, l'Armenia si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA con un contenzioso che si basa sulla Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, nel 21 dicembre del 1965. La parte armena ha attivato questa procedura affinché l'Azerbaigian garantisca la sicurezza dei prigionieri di guerra, si astenga da istigare l'odio anti-armeno e tuteli il patrimonio artistico, religioso e culturale nell'area che sono passate sotto il controllo dell'Azerbaigian. A questo iniziale procedimento se ne sono aggiunti altri due, uno dopo gli scontri del settembre 2022 e uno a dicembre per il blocco sia delle persone sia dei servizi del corridoio di Lankin. L'Armenia ha perorato davanti alla corte il movente etnico del blocco perché questo impedisce agli armeni del Karabakh di godere degli stessi diritti degli altri cittadini, come per esempio l'accesso alle cure, ai servizi e la libertà di movimento e ricongiungimenti familiari. Yerevan interpreta il blocco come un tassello del mosaico di pulizia etnica perché le condizioni di vita nell'area isolata sono tali che presto i residenti saranno costretti ad evacuare e insiste sul fatto che il movimento sedicente ecologista che ha causato la crisi non sia spontaneo ma istituito e controllato dal governo azero. L'Azerbaigian sostiene invece che la protesta sia spontanea e che non impedisca il movimento lungo il corridoio, come dimostra il quotidiano passaggio nei mezzi dei peacekeeper della Croce Rossa. Baku nega anche che le interruzioni di flusso di gas siano intenzionali. La Corte ha ritenuto di dover indicare misure provvisorie data l'urgenza del rischio per i residenti del Karabakh, a cui ha riconosciuto lo stato di isolamento causato dalla protesta e le conseguenti crisi umanitaria. Ha pertanto ritenuto valido l'obbligo dell'Azerbaigian di garantire la sicurezza delle persone e dei beni che devono poter transitare liberamente sul corridoio di Lankin, come sancito dalla dichiarazione trilaterale del 9 novembre 2020. La dichiarazione pone infatti il corridoio sotto il controllo dei peacekeeper russi con l'obbligo dell'Azerbaigian di non impedire l'accesso. La Corte non ritiene invece di avere sufficienti prove relative all'intenzionalità dell'interruzione del flusso di gas. Pertanto l'ordine della Corte del 22 febbraio è che l'Azerbaigian, in attesa della decisione finale, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione, adotti tutte le misure a sua disposizione per garantire il movimento di persone, veicoli, merci lungo il corridoio di Lankin in entrambe le direzioni. L'ordine della Corte è stato accolto ovviamente molto positivamente da Yerevan, avendo ottenuto una così autorevole legittimazione delle proprie posizioni, appunto su questa questione, il primo ministro armeno ora che auspica che in assenza di un'implementazione dell'ordine della Corte Baku subisca delle conseguenze imposte dalla comunità internazionale. L'ordine della Corte ha carattere cogente e l'Azerbaigian è pertanto ora tenuto ad implementarlo. Lo stesso 22 febbraio però la Corte ha emesso un ordine relativo al contenzioso aperto dell'Azerbaigian contro l'Armenia. Il contenzioso si riferisce alla stessa convenzione e riguarda la posa di mine e di ordigni esplosivi. L'Azerbaigian richiede che la Corte imponga all'Armenia di adottare tutte le misure affinché Baku possa sminare e garantire il rientro in sicurezza degli sfollati di guerra nei distretti di Lankin, Kalbayar e tutta la zona che è passata sotto il proprio controllo. Questa misura riguardano sia la comunicazione sulla presenza di mine sia di altri ordigni esplosivi, la consegna della mappatura della posa delle mine e l'immediata interruzione della posa stessa. L'Azerbaigian ha presentato due volte questa richiesta alla Corte, precisando che sono emerse nuove prove che l'Armenia stia piazzando nuovi esplosivi con lo scopo specifico di colpire civili etnicamente azeri. La presenza di questo strumento di morte dimostrerebbe la volontà di Yerevan di impedire il ritorno nelle aree riconquistate dall'Azerbaigian, ferendo, uccidendo e intimidendo gli sfollati azeri che intendono reinserirsi nell'area. L'Armenia ha negato e sostiene che le mine sono state collocate a scopo difensivo e quindi nel proprio territorio e che ulteriori mine ritrovate sono i resti delle operazioni militari precedenti, che gli ordigni esplosivi non sono utilizzati dall'esercito armeno. Quelli ritrovati in case private potrebbero essere stati lasciati da privati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per l'avanzato dell'esercito azero. La Corte ha deciso che l'Azerbaigian non ha presentato prove indicanti che l'Armenia stia utilizzando le mine anti-uomo con lo specifico scopo di pregiudicare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio in condizioni di parità dei diritti delle persone etnicamente azere. Il ministro degli esteri dell'Azerbaigian ha dichiarato che continuerà a cercare giustizia. L'Azerbaigian ha aperto un nuovo la sentenza del 22 febbraio rappresenta una nuova tappa di una battaglia legale in corso tra Armenia e Azerbaigian presso la Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Il Tribunale ha precedentemente ordinato a entrambi i paesi di prevenire le discriminazioni nei confronti dei cittadini dei due paesi. L'Azerbaigian ha aperto un nuovo contenzioso relativo alla Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi. In Europa, secondo me biotipi, anche nota come Convenzione di Berna contro l'Armenia per la distruzione dell'ambiente in Karabakh. È la prima volta che un paese chiede un arbitrato interstatale ai sensi di tale convenzione. Quindi non si combatte, cioè non si combatte solo a livello diplomatico o militare, anche se in questo momento no, non militare, ma si combatte anche a suon di tribunale internazionale. Quindi, insomma, notizia piuttosto interessante. Fermiamoci un secondino e poi torniamo subito con altre notizie. Rimanete qua, questo è l'Ora dei Balcani, io sono il buon Tuco. 13.59 sulle frequenze AM, e restate qua, pezzaccio, e poi continuiamo. Wombat. Rieccoci qua, ben ritrovati all'Ora dei Balcani, quelli Appena passati erano i Royal Blood, gran gruppo. Continuiamo con le nostre notizie e direi che continuiamo con... Dove sta? L'ho letto ora. Ah! Dov'è? 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 Vabbè. No. Eccolo qua. Ecco sì, allora, a proposito di missioni di monitoraggio, vista la, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, della questione della Moldavia che si sta in qualche modo staccando dall'influenza russa, è stato chiuso appunto il, un accordo importante fra i due paesi, anzi diciamo che l'escalation sta un po' salendo a livello diplomatico chiaramente, si spera. Resti lì. E anzi va aggiunto anche che una notizia di pochi giorni, cioè pochi giorni fa, una mazza, però il, cioè il 2 marzo, insomma, quindi effettivamente pochi giorni fa, il 2 marzo la Repubblica di Moldavia, il Parlamento appunto, ha adottato una risoluzione di condanna della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, insomma ha detto dovete ritirarvi. Perché avete sbagliato. Cosa che finora non aveva fatto. In occasione della visita ufficiale, tra l'altro, il 1 marzo a Bucarest, il primo ministro moldavo, Dorin Dreshan, è stato assicurato dal suo omologo rumeno perché si sta saldando un'alleanza importante con la Romania. Appunto, il presidente è Nicolae Ciuca, il quale ha affermato che la Romania sosterrà la Repubblica di Moldavia per superare la crisi. Che sono energetiche e garantire la sicurezza, la sicurezza e l'economia. Inoltre la Romania ha ribadito che sosterrà a livello internazionale la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldavia e la sua integrazione nell'Unione Europea. La Russia alimenta le proteste di piazza a Chisinau per destabilizzare il paese, blocca il funzionamento dello Stato e rovescia l'attuale governo filoeuropeo. È importante che l'Occidente abbia dato numerosi messaggi di sostegno al presidente Maia Sandu e all'attuale governo in questo contesto di guerra ibrida, dice sempre il presidente rumeno. Come si può vedere, la propaganda russa non riesce a influenzare in modo significativo la popolazione locale. Un altro aspetto da sottolineare è che dal punto di vista strategico e militare non è possibile per l'esercito russo avanzare nella regione della Transnistria, che è totalmente isolata dalla Federazione Russa. Comunque la notizia non era tanto questa, ma che la prima visita all'estero intrapresa dal nuovo primo ministro della Moldavia, che è Dorin Dreshan, il 1 marzo scorso, che è la festa tradizionale di Martisor, festeggiata nei due paesi, è stata nella capitale rumena, appunto a Bucarest. Era naturale fosse così, ha dichiarato Dreshan durante l'incontro con il premier romeno, appunto, che è Ciuca. Dal canto suo, quest'ultimo ha annunciato che la Romania promuoverà a livello dell'Unione Europea la costituzione di una missione civile in Moldavia per rafforzare la sicurezza del paese di fronte alle assertività della Russia e ai tentativi di quest'ultima di destabilizzarla. La decisione di inviare una missione civile in Moldavia per rafforzare la capacità del paese nel campo della sicurezza nazionale è in fase di discussione tra gli stati membri. L'informazione è stata fornita a Radio Free Europe dal portavoce del Servizio Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica della Sicurezza, Paloma Hal Caballero. Informazione ribadita anche da parte moldava. Lo scorso 6 marzo Igor Grosu, presidente del Parlamento moldavo e a capo del partito di governo il PAS, ha annunciato che le autorità moldave stanno discutendo la possibilità di ospitare una missione civile. In un'intervista per la radio moldava, questo lo ha detto, le autorità moldave hanno richiesto all'Unione Europea anche sistemi di difesa antiaerea attraverso il programma European Peace Facility. Le autorità europee hanno espresso la loro disponibilità, ha sottolineato Grosu, pur aggiungendo che la decisione è ancora in fase di analisi. Grosu ha precisato poi che l'eventuale missione civile verrebbe inviata nella Repubblica di Moldava per combattere il contrabbando al confine con l'Ucraina. Le autorità moldave ed europee ritengono infatti che l'eventuale contrabbando di armi rappresenti una grave minaccia per la sicurezza regionale. Intanto la compagnia aerea ungherese Wizz Air ha annunciato il 27 febbraio scorso che avrebbe sospeso temporaneamente i voli su Chisinau a causa di problemi di sicurezza dello spazio aereo. L'annuncio è avvenuto sullo sfondo delle dichiarazioni del presidente Zelensky e Sandu su un piano russo per destabilizzare la Repubblica di Moldavia, quindi insomma c'è stato un momento in atto proprio, dovevano mandare dei finti soldati a far delirio. Dalle minacce russe all'indirizzo della Moldavia hanno parlato a Bucarest alla fine del mese scorso anche il presidente romeno Klaus Iohannis e la presidente moldava Maia Sandu. Le minacce esterne all'ordine costituzionale democratico della Repubblica Moldava, sulle quali lei ha pubblicamente chiamato l'attenzione, sono particolarmente preoccupanti, diceva. In una recente intervista per la TV pubblica Moldava 1, il ministro degli esteri moldavo Nicu Popescu ha chiarito che la Moldavia non è attualmente a rischio di un attacco militare, ma che i principali problemi di sicurezza che deve affrontare il paese riguardano le minacce ibride, attacchi cibernetici, allarmi bomba, manifestanti prezzolati e questo qui. Lo stato di neutralità della Repubblica Moldava è uno strumento di politica estera che a breve potrebbe non funzionare più, anche perché con queste ultime dichiarazioni non ha funzionato. L'assunzione dello status di neutralità permanente attraverso una clausola costituzionale è stato una conseguenza della guerra del Nistru, che fu nel 92 e che portò all'indipendenza de facto della Transnistria. Si sperava che attraverso tale disposizione costituzionale le conseguenze della guerra potessero essere superate più facilmente per garantire un equilibrio politico interno e mantenere un'equa distanza tra i principali attori geopolitici della regione. La Transnistria è una stretta striscia di terra, vabbè, lo sappiamo, ne abbiamo parlato. Vi sono analisti militari che avvertono che la Russia intenderebbe utilizzare la Transnistria per supporto logistico e sfruttare la sua posizione strategica per stabilire un corridoio terrestre lungo il Mar Nero per catturare le città portuali ucraine di Odessa. La Moldavia ha una popolazione di 2,6 milioni di abitanti, tra questi la maggioranza sono moldavi, mentre la minoranza etnica si contano soprattutto ucraini e russi. La maggioranza della popolazione moldava è il 70%. Si stima inoltre che un quarto dei cittadini moldavi abbia ricevuto negli ultimi 20 anni la cittadinanza romena. Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato un'iniziativa legislativa per adottare come lingua ufficiale del paese il romeno, cambiando l'espressione lingua moldava in lingua romena, con 56 voti favorevoli appartenenti ai parlamentari del partito Azione e Solidarietà, lo stesso del presidente moldava Maia Sandu. Proteste veementi sono arrivate però da parte dell'opposizione filorussa, dei deputati socialisti e comunisti. Critiche anche da Mosca, mentre da Bucarest i politici hanno salutato la votazione del Parlamento. Così, il ritorno nella lingua romena allo status di lingua ufficiale della Repubblica Moldava è una normalità storica e deve avvenire il prima possibile. Bene, questo è un po' un aggiornamento sulla Moldavia. Ma che sta succedendo in Kosovo? Kosovo-Serbia? Il 27 febbraio è stato pubblicato il testo della proposta europea, non più franco-tedesca, ora denominato Accordo sul percorso di normalizzazione tra Kosovo e Serbia. In questo articolo, sono emerse, insomma, diverse questioni. Ci sono in ballo diverse questioni. La Serbia ha riconosciuto il Kosovo? No, formalmente no, ma ha riconosciuto, se si andrà all'implementazione dell'accordo, tra le altre cose, l'integrità del territorio del Kosovo, i suoi simboli nazionali e i suoi passaporti, nonché il suo diritto di aderire alle organizzazioni internazionali. Il riconoscimento esplicito è riservato all'accordo finale e completo, e questo documento, come suggerisse il nome, fa parte del percorso di normalizzazione, cioè è un percorso che va verso quell'accordo. Si tratta di una proposta o di un accordo, quindi è stato accettato o firmato? Si tratta indubbiamente di un accordo, sebbene il titolo utilizzi anche il termine proposta, ed è stato accettato ma non firmato. Il fatto che si parli di proposta e che non sia stato firmato può dipendere da diversi fattori. La firma potrebbe non essere stata prevista fin dall'inizio e potrebbe essere stata una concessione ad una o a entrambe le parti. È però certo che secondo l'articolo 11 e 14 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che può essere consultata a prescindere da qualsiasi questione relativa alla sua applicabilità al Kosovo, l'accettazione è equiparata alla firma. E abbiamo sentito Borrell, in qualità di rappresentante mediatore, che le parti hanno concordato che non sono necessarie ulteriori discussioni sulla proposta dell'Unione Europea. Una questione a parte riguarda il destino giuridico di questo accordo nel sistema legale serbo. Perché l'accordo di Bruxelles non è stato mai formalmente ratificato dall'Assemblea Nazionale della Repubblica di Serbia, ma il suo testo si trova citato in un atto adottato da tale assemblea. Sulla questione la Corte Costituzionale della Repubblica di Serbia si è dichiarata incompetente a giudicare, citando la cosiddetta dottrina della questione politica. È possibile che anche questa volta le cose non vadano in modo molto diverso, ma secondo la Convenzione di Vienna questo non dovrebbe influire sulla validità dell'accordo. Come ha dichiarato Borrell, in due occasioni le parti si occuperanno di determinare la modalità di attuazione della disposizione dell'accordo e ulteriori negoziati seguiranno solo sulle modalità di attuazione dello stesso. L'attuazione, allo stato attuale, potrebbe comportare innanzitutto una serie di ulteriori passi, se ad esempio si verificherà prima il ritorno dei serbi nelle istituzioni, seguito dalla formazione dell'associazione della municipalità serbe o viceversa, cioè quella parte di Kosovo a maggioranza serba contesa. Poi in realtà conteso è proprio tutto il Kosovo, però in particolare la scusa è lì. È una coincidenza simbolica e inquietante che, secondo tutto ciò che abbiamo sentito, l'accordo sull'attuazione è previsto per il giorno successivo al 17 marzo, giornata in cui nel 2004 si verificarono gli scontri in Kosovo ai danni della comunità serba, per essere poi confermate il 24 marzo. Analizziamo insomma brevemente il testo. L'accordo contiene un preambolo a 11 articoli. È modellato sul trattato sui fondamenti delle relazioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Democratica Tedesca del 72, il famoso accordo delle due Germanie. Il preambolo è in gran parte lo stesso dell'accordo tra le due Germanie, appunto con aggiustamenti legati a un periodo storico e a un contesto diversi. L'articolo 1, come nell'accordo tra le due Germanie, parla di relazioni di buon vicinato, ma è ampliato dalla disposizione sul riconoscimento reciproco di documenti e simboli nazionali, compresi passaporti, diplomi, targhe e timbri doganali, quindi è buono. Si tratta quindi di un tentativo di risolvere diversi problemi nel corpus degli accordi di Bruxelles. L'articolo 2, come nell'accordo tra le due Germanie, contiene un riferimento ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, tra cui l'uguaglianza sovrana di tutti gli stati, il rispetto della loro indipendenza, autonomia e integrità territoriale, il diritto dell'autodeterminazione, la protezione dei diritti umani e la loro non discriminazione. La prima cosa che salta all'occhio è l'uso del termine Stato, che conferma la statualità del Kosovo, cosa che si sarebbe anche potuto non fare se si teneva conto della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Una domanda interessante che si pone è se il diritto sull'autodeterminazione sarà interpretato in modo tale da consentire la secessione della parte del Kosovo abitata dai serbi. L'articolo 3 riguarda la risoluzione delle controversie con mezzi pacifici e il divieto dell'uso della forza, ma a differenza dell'accordo tra le due Germanie non contiene una disposizione sull'inviolabilità delle frontiere, sebbene vi sia un riferimento ad essa nel preambolo. L'articolo 4, nella prima parte, stabilisce che ciascuna delle due parti può rappresentare l'altra nella sfera internazionale, come nell'accordo appunto fra le due Germanie, ma contiene anche una disposizione aggiuntiva secondo cui la Serbia non si opporrà all'adesione del Kosovo a nessuna organizzazione internazionale. L'articolo 5 riguarda il percorso separato nell'Unione Europea di Serbia e Kosovo, che è noto almeno dal 2008, questo è. L'articolo 6 corrisponde all'articolo 7 dell'accordo tra le due Germanie e definisce una serie di settori in cui Serbia e Kosovo coopereranno, che saranno regolati da accordi separati. Inoltre, nel primo paragrafo si conferma che il risultato finale del processo negoziale sarà un accordo giuridico vincolante sulla normalizzazione completa delle loro relazioni. Resta da vedere come questo articolo sarà reso coerente con gli accordi di Bruxelles esistenti. L'articolo 7 è specifico rispetto all'accordo tra le due Germanie. Il primo paragrafo parla dell'obbligo di entrambe le parti di stabilire accordi e garanzie specifiche per assicurare un livello adeguato di autogoverno per la comunità serba di Kosovo e la capacità di fornire servizi in aree specifiche, compresa la possibilità di un sostegno finanziario da parte della Serbia stessa. Le competenze sembrano conformi alle decisioni della Corte Costituzionale del Kosovo. Infine, in merito allo stesso articolo sull'uso del termine inglese self-management, che significa nulla, a meno che l'autore non si sia un fa... Vabbè, queste sono cazzate. Poi vi è un secondo paragrafo particolarmente interessante, parla della posizione della Chiesa ortodossa serba, nonché della protezione dei siti del patrimonio religioso e culturale serbo. E poi si va verso la fine, abbiamo l'articolo 8, identico che regola lo scambio di missioni permanenti, che nella pratica diplomatica significherebbe elevare il rapporto dal livello di ufficiale di collegamento previsto dagli accordi di Bruxelles a un livello più alto, ma comunque inferiore a quello delle ambasciate. L'articolo 9 contiene disposizioni specifiche in relazione all'accordo riguarda il sostegno finanziario di principio dell'Unione Europea e di altri donatori a livello di impegno, cioè senza specificare l'importo e altri dettagli, quindi a livello gli aiuti esterni. L'articolo 10, penultimo, riguarda il Comitato Congiunto per il Monitoraggio dell'Attuazione. E infine l'articolo 11 contiene l'obbligo dalle parti di rispettare la tabella di marcia per l'attuazione Poiché non esiste alcun allegato, si presume che il documento sia in fase di negoziazione, con la puntualizzazione che in base alla formulazione di questo articolo è possibile firmare sia l'accordo che l'allegato. Insomma, questo è il momento, si stanno accordando, boh, è la volta buona, interessante, speriamo. Intanto non è nella vicina Bosnia-Herzegovina, invece ci sono sempre più movimenti, c'è sempre più instabilità, come si dice? Sono bloccati, insomma, sono in panne. I principali organismi di potere che partecipano al processo di nomina del governo della Federazione della Bielorussia, della Bosnia e Erzegovina, sono le due camere che costituiscono il Parlamento, appunto, della Bosnia e Erzegovina. La Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Popoli. I membri della presidenza di questo, composta da un presidente e due vicepresidenti. Dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, la prima seduta della Camera dei Rappresentanti si è tenuta a fine anno scorso, invece quella della Camera dei Popoli il 17 gennaio, si è proceduto alla nomina dei membri della presidenza della Federazione della Bosnia-Herzegovina. Lo scorso 16 febbraio, accogliendo le proposte avanzate dai gruppi dei delegati appartenenti ai tre popoli costituenti della Camera dei Popoli, il Parlamento ha nominato tre componenti della presidenza: Lidija Bradara, proposta dai delegati croati, Igor Stojanovic, candidato serbo, e Refik Lendo, candidato bosniacco. Dal momento però che i neoeletti membri della presidenza non sono riusciti a mettersi d'accordo su chi ricoprirà la carica di presidente e chi quella di vicepresidente, è dovuto nuovamente intervenire il Parlamento. Nel corso di una seduta tenutasi il 28 febbraio, la Camera dei Rappresentanti ha deciso di conferire a Lidija Bradara la carica di presidente della federazione, quindi alla componente croata. Okay? Ora questa decisione deve essere confermata dalla commissione elettorale. Poi scatterà il termine di 30 giorni entro cui deve essere formata il nuovo esecutivo. Chi è che sta ostacolando la formazione di questo governo? Il conferimento dell'incarico per la formazione del governo è prerogativa del presidente della federazione. Tuttavia, la Costituzione prevede che il presidente possa nominare un candidato per la formazione dell'esecutivo solo previo consenso dei due vicepresidenti. L'attuale maggioranza parlamentare, composta dall'HDZ, da una coalizione dell'SDP, ha annunciato che il nuovo governo verrà formato a breve. L'SDA, dal canto suo, ha fatto sapere che ostacolerà la formazione di qualsiasi governo che coinvolga i suoi rappresentanti. Allora, l'SDA è il partito di Azione Democratica, che è la parte bosniaca, diciamo. L'SDP è, come sappiamo, il partito socialdemocratico legato ai serbi, e l'HDZ invece è l'Unione Democratica Croata, che è chiaramente si rifà ai croati. Quindi qui si sta mettendo principalmente in mezzo l'SDA, quindi i serbi. In una recente intervista, Izetbegovic, leader dell'SDA, ha dichiarato che il suo partito passerà all'opposizione quando lo deciderà il popolo e non i partiti che, alle ultime elezioni, hanno ottenuto un numero di voti tre volte inferiore a quello ottenuto dall'SDA. Negli ultimi giorni diversi esponenti del partito hanno ribadito che non ci sarà un nuovo governo senza l'SDA. Ha anche scritto ai leader dell'SDP e dell'HDZ, appunto sempre Izetbegovic, sollecitando un incontro per discutere della formazione dell'esecutivo. A seguito delle elezioni dell'ottobre del 2022, l'SDA è passata all'opposizione a livello statale dopo 32 anni di governo quasi interrotto. Il partito non sembra però pronto a passare all'opposizione anche a livello, a livello della federazione, dove ha governato per 29 anni, sin dal 94. L'SDA infatti sostiene di essere uscito vincitore nelle ultime elezioni, avendo conquistato 29 seggi del Parlamento, mentre l'SDP e l'HDZ hanno ottenuto 15 seggi ciascuno. Inoltre, essendosi riconfermato come primo partito all'interno del gruppo dei delegati bosniacchi della Camera dei Popoli dell'FB, della federazione, l'SDA è riuscito a proporre un proprio candidato alla presidenza dell'entità. L'SDP, che insieme ai suoi partner di coalizione ha conquistato il maggior numero di seggi della Camera, ritiene che un eventuale rifiuto da parte del neoeletto vicepresidente bosniacco Lendo di appoggiare la formazione del nuovo governo rappresenterebbe un tentativo di calpestare la volontà della maggior parte del Parlamento. Nell'ultima settimana il leader dell'SDP a più riprese ha ribadito di non voler formare un governo con l'SDA. Se poi quest'ultimo dovesse ostacolare la formazione dell'esecutivo, una possibile strada per sbloccare il processo potrebbe essere un intervento dall'alto rappresentante Christian Schmidt, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, direi. E a differenza di Nikšić, gli esponenti degli altri partiti che fanno parte della coalizione riunita attorno all'SDP sembrano tentati di coinvolgere l'SDA nelle trattative sulla formazione del nuovo esecutivo. Quindi, l'SDP auspica un intervento dall'alto per superare questo stallo. L'SDA ha annunciato proteste nel caso Schmidt dovesse intervenire in modo da consentire alla coalizione riunita dell'SDP e HDS di formare un esecutivo senza l'SDA. Alcuni analisti ritengono che l'altro rappresentante interverrà in tal senso proprio per evitare di discriminare il gruppo dei delegati bosniacchi nella Camera dei Popoli dell'FBH, perché abbiamo detto che l'SDA è bosnacco. Forse a un certo punto ho detto che l'SDA è serbo, no. Fondamentalmente, riassumendo, il partito bosniacco ha preso tanti voti, tanti seggi. Nonostante questo, le altre due entità, appunto croata e serba, molto aggressive soprattutto per la serba, non accettano, diciamo, questa preponderanza, e quindi fondamentalmente non stanno trovando un accordo fra di loro, e l'SDA addirittura si mette nel mezzo. Vedremo un po' come andrà. Le tensioni comunque restano piuttosto alte. Sorsino di acqua. Nel momento in cui non c'era la musica. Perfetto, al passaggio di pezzo. Bene, questo era un aggiornamento dalla Bosnia. Sappiamo dai giornali mainstream, appunto, che ci sono deliri in Georgia. Cioè ci sono scontri in Georgia. Che viene definita ormai filorussa. Buona parte dei georgiani non condivide questo, almeno. Ma mi sembra di percepire che la Georgia come filorussa o non filorussa sia una roba secondaria. Mi sembra più che sia una questione di autoritarismo del governo, che con questa legge che ora ha ritirato per le proteste, cioè ha rimesso in discussione, non ha ritirato, su chi viene ritenuto come, diciamo, media straniero, e quindi bloccarne i finanziamenti, cioè legato ai finanziamenti, sembra un grande bavaglio per tutti i vari giornalisti interni. Quindi questa è la questione più grossa. La proposta di legge approvata in prima lettura sugli agenti stranieri, che sarebbe potuta essere usata per colpire i media con oltre il 20% di finanziamenti dall'estero, ma anche le ONG. Fondamentalmente gli scontri sono stati abbastanza pesanti, più che altro perché la popolazione ha reagito molto violentemente. Sono riusciti a entrare i manifestanti nel Parlamento compiendo atti vandalici, come vengono sempre detti, lanciando bottiglie Molotov. Si parla di una cinquantina di poliziotti e numerosi attivisti dell'opposizione europeista feriti, ma hanno necessitato delle cure dei sanitari anche persone non direttamente coinvolte. Agli scontri, tra cui i dipendenti del Parlamento. I manifestanti sono scontrati con la polizia anche lungo le strade di Tbilisi, dove si è potuto assistere a scene di guerriglia urbana. Gli oppositori del Movimento Nazionale Unito, in gran parte studenti universitari, hanno manifestato con corposi cortei per chiedere l'adesione della Georgia all'Unione Europea e la rottura dei rapporti con la Russia. Il presidente del partito Sonio Giorgiano ha poi annunciato il ritiro della proposta di legge per placare gli animi e scongiurare le divisioni della società. Questo è, comunque, ne parlano tanto i giornali, quindi non sto a approfondire. Comunque è una legge effettivamente che potrebbe, è una legge bavaglio, e quindi le proteste ora si sono un po' calmate, vedremo un po' come andrà avanti l'esecutivo da questo punto di vista. Vi sono novità, ne parleremo nella prossima puntata, perché quando avremo un po' più di informazioni, tra 3 settimane il Montenegro è chiamato alle urne per eleggere il nuovo presidente. E il nome probabilmente sarà deciso al ballottaggio tra il presidente uscente e il leader dell'opposizione Dukanovic e la maggioranza, il leader della maggioranza che è, non mi ricordo, Insomma, perché nel 2020 Dukanovic e il DPS, il Partito Democratico dei Socialisti, è finita l'opposizione dopo 30 anni di potere ininterrotto, ma l'abbiamo parlato tante volte. Comunque, oltre a Dukanovic ci sono, ecco, Andrija Mandić, uno dei leader del partito filoserbo Fronte Democratico, Milatovic Jakov, esponente del neoformato movimento Europa Sad, Europa Adesso, che sta raccogliendo sempre maggior consenso, Aleksan Becic, leader dei democratici, e un altro partito dell'attuale maggioranza che però alle recenti elezioni amministrative ha ottenuto un risultato assai magro. Alla corsa presidenziale parteciperanno anche Goran Danilovic, leader del Montenegro Unito, e Draginja Vuksanović Stanković, membro del Partito Socialdemocratico. L'eventuale ballottaggio si terrà il 2 aprile. Comunque rimarremo, insomma, ne parleremo più approfonditamente quando ci avvicineremo di più. Purtroppo il tempo a mia disposizione è molto breve e quindi rimando alla prossima puntata una notizia interessante sulla Grecia, perché c'è diciamo, il governo sta parlando di una legge più stringente sull'esclusione alle elezioni componenti di partiti che sono stati condannati, in particolar modo fa opposizione ai nazisti. Quindi ne parleremo di Alba Dorata. Alba Dorata ora è fuori legge, ma chiaramente poi cambiano nome, Hellenes Greeks nel 2020, che è stato bloccato anche questo, che è un po' erede di Alba Dorada, o insomma ne parleremo più approfonditamente nella prossima puntata. Forse vabbè, altre notizie ho lasciato principalmente questa dietro, il resto di quello che volevo parlarvi avevo selezionato per voi, l'ho fatto. Quindi non ci sentiamo il prossimo giovedì, ma quello successivo, sempre qui su Radio Wombat, l'Uro dei Balcani, per continuare con aggiornamenti di geopolitica, cercando di essere un po' balcanocentrici, ma chiaramente oggi ho parlato anche delle Falkland, quindi ogni tanto bisogna allargare. No, lo sguardo è sempre largo, anzi l'invito è sempre a tenere uno sguardo molto 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 largo quando si affrontano le questioni di geopolitica. Comunque, se volete scrivermi e dire qualcosa, scrivetemi a posta wombat@insiberia.net. Ci sentiamo nella prossima puntata. Wombat!